Lamento dirò nello scorrere del tempo la parola dell'Eterno non passerà. Annuncerò la tua parola camminando in questo mondo, io l'annuncerò, le frontiere del tuo regno, la parola come vento sarà.
Gesù Maestro, via, verità e vita, Regina degli Apostoli, San Giuseppe, San Paolo Apostolo, beati Timoteo e Giacomo. Ci confrontiamo con, a pagina 26, il terzo giorno, poi per quanto riguarda il brano del secondo giorno, si inserirà molto bene, farà un accenno, perché ecco, poi prendiamo tutti gli altri brani che sono proposti da questo muscoletto. Ecco, prima di tutto proclamiamo, siamo a pagina 26, chi c'ha lo muscoletto, questo brano molto forte però molto illuminante, dalla lettera ai Romani: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria di Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Parola molto forte ma molto illuminante, che però dobbiamo capire, approfondire, sottolineando subito che meno male che ci rimane il Vangelo. Meno male che ci rimane il Vangelo, perché il Vangelo è buona notizia. Dio ama tutti gli uomini, perché lui è molto diverso da noi, e altrimenti, perché altrimenti non sarebbe Dio. Lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, lui accoglie, perdona, e come sappiamo. E però, ecco qui il punto, ecco lui, il Vangelo dice che lui ama tutti, perdona tutti, questa è anche la teologia, ma se l'uomo non lo accoglie, non lo capisce, non se ne accorge, non lo loda e non accoglie e vive questa forza, si rovina lui. Non è che il Signore è così, vendica, punisce, lui non ha bisogno di vendette, non ha bisogno di, ecco, attenti anche alla riparazione, attenti anche, e faccio subito l'esempio così capiamo, pensate che anche ai tempi di Santa Teresina di Bambin Gesù c'era il voto di riparare, di essere mortificati, di essere per riparare, era un orrore. Infatti Santa Teresina del Bambino Gesù non ha mai fatto questo voto, si è ribellata, lei era così sapiente. Dio non ha bisogno di vendette, Dio non ha bisogno nemmeno che qualcuno ripari a nome di altri. Ecco qui il Vangelo. Lui ha bisogno di anime che, accogliendo poi, ecco, questa forza, questa energia, la forza dell'Eucaristia, la forza del Vangelo, prendono su di sé come Cristo i mali degli altri, ecco, sperando, e deve dichiarare, attenti che non è che deve essere rassegnato, deve anche dire tu sbagli, deve fare la carità della verità, mettendo nel conto che non è capito, mettendo nel conto che può essere pure riprovato. Ecco allora che sta il Vangelo, la sorte di Cristo, che però, ecco, tanti, milioni e milioni hanno saputo accogliere, ecco, questa sapienza, questa forza. Per cui attenti a intendere l'ira di Dio. Dio è contro il peccato, non può sopportare l'orgoglio, la prepotenza, l'arroganza. Dove sono io? Il treno, il cielo è il mio trono, e lo sgabello dei miei piedi, la terra. Dove io vivo? Io vivo nel povero, nel piccolo, chi è semplice, chi sa lodare, chi sa capire, chi è orgoglioso, prepotente, ecco che io mi lo lascio, scappa. Attenti che allora, ecco, allora colleghiamo anche il brano che abbiamo saltato, quando Gesù dice, ecco, sulla cattedra di Mosè si sono seduti, ascoltate, ma non fate quello che fanno, perché predicano bene e razzolano male, tra voi, ecco, non fatevi chiamare maestri, padri, perché uno solo è vostro padre e uno solo il vostro maestro. È chiaro che anche qui dobbiamo intendere bene, cioè in pratica Gesù vuol dire, se tu ti senti figlio, se tu vivi questa comunione con il Signore, è chiaro che poi sarà un padre benevolo, un padre, un maestro, ecco, che aiuta con molta umiltà gli altri. Altrimenti, se tu sei orgoglioso, prepotente, arrogante, allora, e concludo sul brano precedente, ecco, nel nostro piccolo qual è la provocazione? Non pensiamo che quello riguardi solo ai preti, ai vescovi, a tutti noi. Cioè, quando non c'è coerenza tra quello che io credo, quello che io prego, proclamiamo il Padre Nostro, e quello che poi io vivo per i preti, quello che predico, e quello che io vivo, se sono arrogante, presuntuoso, non ascolto, non manifesto la misericordia di Dio, io è inutile, poi non vivo la gioia, non vivo e non sto bene, e sono aggressivo, sono lamentoso, e sono, non ho speranza, e non sono testimone. E questo riguarda anche tutti noi, tutti noi. Ecco qui, in questi giorni il Signore vuole farci il dono di una maggiore coerenza, di una maggiore mistagogia, cioè che io devo stare attenti. Devo stare attento anche ai doppi pesi, doppie misure, preferenze. Ecco, il fatto che comunque, purtroppo vi capita, voi siete abbastanza discrete, ma questo lamentarsi, questo borbottare, questo trovare persone con le quali noi ce la prendiamo col vescovo, col pavago, non va. Non sono piccole cose, sono piccoli segni di un grave male. E per cui, ecco, noi dobbiamo accogliere questo dono di essere più che possibile trasparenti. Ecco, io sono contento quando, se voi andate anche sul nostro sito gesusacerdote.org, io metto ricordiamole anche da voi, adesso ci sono ricordiamole, potete farci una meditazione, perché che coerenza, che bontà, che trasparenza. Ecco, allora quando posso andare a qualche funerale, preti buoni, il vescovo dice è stato buono, è stato silenzioso, ha parlato poco, non ha parlato male mai degli altri, e questo è un grande mistico, questo c'è bisogno, perché oggi parole, critiche, e io, per me è una meraviglia stare con voi, di come siete semplici, di come ho partecipato a degli esercizi non nostri. Mamma mia, che disastro. Perché tutto un parlare male del vescovo, degli altri, del Papa, sì, una reazione continua, una critica continua, e in chiesa non va, cosa fa, il calice qui, proprio e non sanno quello che fanno. Ripeto, non sono piccole cose, sono piccoli segni di un grave male. E andiamo ancora più in profondità. Ecco, qui poi viene detto che non sono scusabili, perché avendo visto, ecco allora, le meraviglie della creazione, ma non solo quello che è capitato nella storia, tutte le civiltà sono crollate all'interno per l'orgoglio, le divisioni, la prepotenza, e anche nella storia della Chiesa, ecco, veramente il Magnifico si realizza, il Signore abbassa i superbi, innalza gli umili, già in questa vita, già in questa storia. E io non posso non citare sempre, per capire, i Promessi Sposi, che tutti voi avete conosciuto e conoscete. Ecco, che cos'è questa ira di Dio? Che cos'è questa provvidenza? Manzoni, un grande cattolico, qui lui parla della provvidenza di Dio nei Promessi Sposi. Allora, noi siamo liberi, siamo terribili. Infatti Don Rodrigo, il prepotente, il povero curato, infingardo, fragile, debole, addirittura il provinciale dei Cappuccini fa trasferire Fra Cristoforo perché questi signorotti, dato che disturbano, cioè il male è tremendo, il male si fa sentire sempre. Ma in che consiste questa ira di Dio, questa provvidenza? Alla fine, anche tramite la peste, tramite la guerra, tramite, ecco che Don Rodrigo al Lazzaretto, e a un certo punto c'è l'incontro, no, Fra Cristoforo con Renzo, che gli voleva dare un calcio. Ma che fai? Ringrazia il Signore che ti ha condotto, adesso vi potete sposare, voi siete liberi tramite un travaglio, ma c'era di mezzo il Signore, perciò tu rispetta questa provvidenza di Dio. Infatti tutti i prepotenti spariscono e solo Renzo e Lucia e Fra Cristoforo, ecco, guardate che questo capita e anche sta capitando nella nostra vita. Il Signore vi benedice, il Signore, mentre tutte le arroganze, ed è bellissimo l'episodio dell'Innominato, se vi ricordate, quando Lucia piange, prega, perché l'avevano affidata a lui, e lui rimane colpito, piange e prega. Guardate che la vostra vocazione è così, nei confronti anche delle prepotenze. E lui rimane colpito, lui non riesce a dormire tutta la notte. E il giorno dopo, che bello, che passa Borromeo, Carlo Borromeo, era Pasqua, tutte le campane a festa, tutti gioiosi. Lui dice: ma io sono un cretino, ma io sono uno stupido, io sono qui, signorotto, ma che vita è la mia? Ecco qui la grazia, ecco qui anche le lacrime, la preghiera, la presenza di questa ragazza che è umile. Ecco, allora il Vangelo è questo, il Signore si serve di tutte le persone. E allora l'Innominato vuole incontrare Carlo Borromeo, si converte, sappiamo, cambia vita. Ecco, allora che cos'è l'ira di Dio? Cioè, andiamo più in profondità. Perché anche questa crisi della Chiesa oggi? Noi siamo andati troppo da soli. Il fatto dell'8 per 1000 che ha arricchito le diocesi, abbiamo sistemato i campanili, tutto, anche i religiosi, tutto, ma è venuta meno la carità, l'ascolto del Signore, siamo andati da soli. E l'ira di Dio non è che lui, ma lui scappa quando c'è presunzione, quando pensiamo che noi siamo chissà che cosa, quante presunzioni, anche alcune diocesi, noi, ma anche le varie movimenti, ecco, CL, noi, adesso anche i neocatecumenali, noi, rovinano tutto, finiscono, come anche noi Paolini, noi quando avevamo i soldi, adesso siamo a 10 milioni di, con le banche, e allora ecco, si prega un po' di più, sì, ecco, Dio è presente, agisce, è provvidente. Ecco, allora quando si dice: ma possibile che non ve ne accorgete? Ecco, attendi che poi dice anche che non si vede con i nostri occhi. Abbiamo bisogno di una riflessività, abbiamo bisogno di penetrare. Ma ecco, allora, se, anche se uno non conosce la Bibbia, ma che le civiltà sono crollate. E nella Bibbia tutti, anzi, permettete che, dato che è stato letto 1 Samuele, il brano che lui poi dopo viene detto anche che lui non lasciò perdere nessuna parola del Signore, allora il Signore era con lui. Ma che mistero, voi forse questo non lo sapete, ma ve lo rivelo per dire come siamo fragili, come a un certo punto purtroppo con il nostro abbandonare questa lode, questa fiducia, questo essere saldi nel Signore, cosa succede? Quando Samuele fu vecchio, siamo al capitolo 8 di primo Samuele, capitoli poco dopo il capitolo di Samuele 1, stabilì giudici di Israele i suoi figli. Il primogenito si chiamava Gioele, il secondo Abia, erano giudici a Bezzabea. I figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché deviarono dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano il diritto. Che mistero, Samuele non è riuscito a educare i suoi figli. Guardate che un mistero grande, Si radunarono allora tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Sarama. Gli dissero: tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano nelle sue orme, stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: dacci un re che sia nostro giudice. Però Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a Samuele: ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro, come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei. Così stanno facendo anche a te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammoniscili chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro. E poi dice: vedranno cosa vuol dire avere un re che poi li illumina, li sfrutta, li... Ecco qui, siamo liberi. E il Signore, è tremenda la libertà, e possiamo dire no a Dio. Ma poi, ecco qui, se uno è saggio, se uno accoglie questa sapienza, e allora si trova nella gioia, nella pace. E se invece, e purtroppo, ecco che anche nell'ambito di preti, di religiosi, di religiose, ecco questo fatto che lentamente, ecco, le comodità, i privilegi, ecco, rendono poi stupidi, che tu ti appoggi sulle comodità umane e non hai più quello spirito di fede, di preghiera, ecco, profonda, continua, assidua, e poi ti trovi spento, ti trovi demotivato, e sei solo, e te la prendi pure col Signore, ce la prendiamo pure col Signore. Lui continua a volerci bene, a bussare alla porta del nostro cuore, però ecco che è una grazia capirlo, è una grazia, e oggi penso che un po' stiamo accogliendo questa, è segno dei tempi, è inutile, perché per il Signore 1000 anni sono un soffio, perché uno dice: ma come, quando è che ci risolleviamo, quando è che si decide? Dipende, ancora c'è troppo orgoglio, ancora c'è un poca di questo abbandono al Signore, ancora manca questa fede viva, e allora purtroppo noi paghiamo le conseguenze, perché ci sono tante incoerenze. Ogni diocesi c'è già 4-5 preti in prigione che sono, ecco, c'è questa mancanza di santità di questi preti zelanti, pieni di bontà, pieni di santità. E io ringrazio il Signore che, conoscendo i preti dell'istituto, anche per merito anche delle vostre preghiere, della catena di preghiere che Don Alberione, lui perché ha voluto tanti istituti, tanti, perché si pregasse gli uni per gli altri, benissimo, poi vengono anche le crisi, ma se la maggior parte sono fedeli, sono santi e pregano, ecco che si diffonde la grazia, la benedizione del Signore nella famiglia paolina. perché la missione paolina è molto difficile. Lui era un saggio illuminato, e quando è andato dal canonico Chiesa a dire qual era la missione, evangelizzare con i mass media, ecco, canonico Chiesa, tutti devi assicurare anime che pregano, perché è una missione molto difficile. E lui ha fondato subito le Pie Discepole, che pregavano giorno e notte, e poi tanti istituti, perché lui dice tutte grazie, tutte grazie. E anche il fatto che a qualcuno dà fastidio, lui pia opera molto improvvise, le anime purganti, perché tutte grazie, e allora tutti i mezzi sono validi. E allora sì, benissimo, San Paolo, la regina degli apostoli, ma San Giuseppe, le anime purganti, il Sacro Cuore, tutto, le angeli custodi, perché tutto è grazia. E se noi non valorizziamo questi mezzi, anche che Don Alberione ci ha lasciato, anche noi soccombiamo, anche noi. E allora qui è bene inserire Efesini 6, perché a parte il fatto che è bene anche Galati 6, poi dopo anche Efesini 6. Fratelli, se uno viene soppreso in qualche colpo, a voi che avete lo spirito, correggetelo con spirito di dolcezza, perché non sanno quello che fanno, stanno peggio di voi. E allora ci vuole molta benevolenza, non capiscono, e solo col vostro, ecco, essere profumo di Cristo, la vostra preghiera, la vostra mitezza, questo stile di Cristo compassionevole può aiutarle a cambiare i cuori. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Se infatti uno pensa di essere qualcosa, mentre uno non è nulla, inganna se stesso. È la fine. L'orgoglio, il pensarsi migliore degli altri e essere presuntuosi è un guaio. E non lo capiamo. Nel nostro piccolo ci impossessiamo, cerchiamo di primeggiare, ci roviniamo e non ce ne accorgiamo. Ciascuno esamina invece la propria condotta e allora troverà motivo di vanto, non in se stesso e non in rapporto agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello, come dice altrove, è in Cristo che è il suo vanto, nella santità, in Cristo. Chi viene istruito nella parola condividi tutti i suoi beni con chi lo istruisce, non fate illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato, chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ecco l'ira di Dio. Cioè, purtroppo noi, se non accogliamo questo spirito, siamo messi male, c'è il mistero del male dentro di noi. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato, chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. E non stanchiamoci di fare il bene, se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli della fede, soprattutto verso i preti, soprattutto verso le persone in parrocchia che non si comportano bene. Mitezza, umiltà, preghiera e prendere su di noi i loro mali. E questo è quello che dà gloria a Dio, questo è il Vangelo. E Efesini 6, è una teologia di Paolo straordinaria che non teniamo abbastanza presente. Ecco, 6 versetti, comunque c'è lì nel brano, è tutto citato. Per il resto, rafforzatevi nel Signore nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo nel tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. La teologia di Paolo è il male più forte di noi. se non prendiamo forza dal Signore, se non indossiamo tutta l'armatura di Dio, tutta, vediamo, è tutta, noi soccombiamo, come oggi si soccombe, chi prega più, chi accoglie più la forza che viene dal Signore. Allora l'odio, la guerra predomina, ma anche nelle famiglie, divisioni, lotte, non immaginate quante violenze, quante sofferenze che ci sono, ecco, nelle famiglie, nella realtà, ecco anche quest'ultima notizia, che è una struttura della Caritas, no, della Croce Rossa, addirittura la Croce Rossa, violenze, violenze inaudite contro questi poveri handicappati, malati, ma tutte le volte che persone che usano, ecco, il male è tremendo e vince se per il, allora prendete dunque l'armatura di Dio, poiché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, ecco qui, no, mi fido, Signore, di te, so che posso, la mia speranza con Lui, possiamo stare bene anche quando stiamo male, questa è la fede. State saldi dunque attorno ai fianchi la verità del Vangelo, che bisogna perdonare. Indosso la coranza della giustizia, la giustizia è la misericordia di Dio. Dio mi ama così come sono, Lui è misericordioso, Lui mi ha scelto la profondità del tempo. I piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace, lo zelo, seminare, superare questo ma poi dopo chissà, ho dei problemi, mi criticano, ecco, i persone zelanti come Don Alberione, come Padre Pio, come Don Lamera, come, ma che mi importa, anzi è buon segno se io devo, ecco, annunciare. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Cosa vuol dire lo scudo della fede? Noi abbiamo tante provocazioni, quello ci tratta male, quello non ci capisce, quello è prepotente, quello... lo scudo della fede, ma che reagisco? Ma che mi lamento? Ma da chi vado? Io mi fido del Signore, e Signore, Tu mi dai la forza, ecco, di pregare per queste persone, di prendere su di me i suoi mali. Questo è lo scudo della fede. E ogni giorno quando dobbiamo tirarlo fuori, perché non reagiamo, no? non ci abbattiamo, ma valorizziamo la forza del Signore. Prendete anche l'elmo della salvezza. La testa è la cosa più importante, l'elmo. Cosa vuol dire l'elmo della salvezza? La vita ha avuto inizio e non finirà più. Cristo ha aperto la porta della salvezza che nessuno più può chiudere. E quello che ci attende è la beatitudine eterna. Ci pensiamo, i novissimi, chi li predica più? Chi li crede più? Eppure, e questa è la forza, questo è rimanere saldi, questo che ci fa, ecco, affrontare tutte le prove, ecco, di ogni giorno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, c'è un'energia la parola di Dio, e valorizzatela in questi giorni, anche adesso, prima di cena, non andate a chiacchierare, o in chiesa, no, in chiesa c'è la messa, o qui la cappella o in camera, ma fate circolare questi brani, perché questi brani illuminano la mente, cambiano i cuori, è un'energia, come quando uno deve andare a fare la fisioterapia, che costa pure, e questa è una fisioterapia, caro mio, che è straordinaria, però ci dobbiamo credere come ci credevano i santi. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Questo è un messaggio per voi, Ancille, per tutti i santi, soprattutto anche per i preti un po' strani. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Io credo molto nella provvidenza, e allora avete visto che a un certo punto sono dovuto uscire dall'adorazione, perché mi chiamava il nuovo provinciale Don Roberto Pondi, un giovane che è anche stato mio novizio, mio, e allora mi dice, perché io avevo mandato un messaggio, guarda, devi pregare, affida dalla preghiera anche dei tuoi genitori che erano santi. Allora lui mi telefona, So che seguo le ancille agli esercizi a Camaldoli e tu mi hai intrigato, adesso ti sistemo io. Ho bisogno di te per preparare il capitolo provinciale e fai pregare le ancille. Per me, questo è il lavoro del Signore, benedice Lui e mi responsabilizza e responsabilizza anche voi, perché siamo messi male come provincia in Italia. E anch'io ho dovuto accettare il terzo mandato per Gesù sacerdote perché non c'era nessuno, e meno male che i preti erano contenti, altrimenti infatti io scadrò nel 2028, passo dall'incarico infermeria, perché ho 79 anni, ho 79 anni. Ecco, allora fate circolare questi brani nel silenzio e accoglimento, ma anche ecco quando, perché il mistero, ecco, Satana ci tenta, ecco, se possiamo essere un po' nella solitudine, un po' depressi, un po', è la parola di Dio. E anche gli esorcisti cosa dicono? Benissimo, quando tu sei provato, sei tentata, l'acqua santa, i segni della croce, ma leggete un brano del Vangelo con fede, perché Satana scappa. Ricordiamo Gesù nel Getsemani, nel deserto, sta scritto, e Satana scappava, sta scritto. Ecco, allora però indossarla tutta l'armatura di Dio, no qualche cosetta, e aiutare gli altri. Io lo dico a preti, voi avete il compito di aiutare i fedeli a indossare l'armatura di Dio tutta. E perciò ecco la preghiera, la parola di Dio, la fede, eccetera eccetera. Anche noi consacrati e voi come ancille ci troviamo di fronte ai segni dei tempi e dobbiamo saperli leggere e saper discernere in profondità fatti ed avvenimenti. Anche a noi sono rivolti gli episodi dell'Esodo, la pagina delle piaghe d'Egitto, le conseguenze dell'infedeltà del popolo, dei peccati dei vari personaggi. Abbiamo visto anche Samuele, degnissimo, i capovolgimenti drammatici della storia sociale ed ecclesiale. Non è informazione ma formazione, un invito a saper trovare nella storia umana in genere, nella storia ecclesiale e personale, i segni della presenza di Dio che non può sopportare l'arroganza, la prepotenza, la presunzione. E allora non solo noi vigiliamo, siamo saggi se vogliamo avere la benedizione del Signore, ma dobbiamo pregare perché ancora nella Chiesa, tra i preti, i vescovi, c'è tanto di questo atteggiamento. Ecco, io capisco il Papa quando se la prende anche con i cardinali vescovi. Io vado anche in Vaticano per vari motivi, perché accogliamo 7-8 ospiti dell'Africa. Non immagino quando si tribola perché potessero arrivare in Italia. In Vaticano bisogna andare di qua, di là, di su, di giù. Va bene. Allora, anche sacerdoti, anche vescovi, tutti ben vestiti, tutti bene, ma presuntuosi, giudicano, condannano, non funziona lo stile di vita. Ha ragione il Papa, quello che conta non la tua formalità, ma tu come ragioni. Tu sei misericordioso, tu sei benevolo, tu sei grato, ma tu hai ricevuto un grande dono, tu hai una grande responsabilità, non puoi condannare, giudicare, e metà ce l'hanno col Papa e con tutti. Ecco che siamo messi male, e la vostra preghiera è fondamentale. E finché non cambia questo atteggiamento, ce n'è ancora troppo, sia nelle comunità religiose, sia noi siamo messi male. Perché il Signore ce lo dice, se voi mi lasciate spazio, Matteo 7, Marco, nel vostro cuore, allora vivrete, altrimenti siete nella morte. Ma dare spazio a Cristo, non in modo formale, ecco. Dobbiamo poi vivere i suoi stessi sentimenti. Ecco, se accogliamo lo Spirito, ricordo Galati 5:22, il frutto, parla di frutto San Paolo, non di frutti, perché se noi accogliamo lo Spirito ci fa crescere contemporaneamente e nell'umiltà e nella bontà e nella benevolenza e nella mitezza e nel dominio di noi stessi e nel senso di responsabilità. Cioè viviamo, capiamo la stessa sorte di Cristo. E io non aggiungo altro perché ce n'è abbastanza. Adesso 3 minuti rimanete, ecco, in silenzio, e proclamiamo questa preghiera molto forte ma molto, molto significativa di un paolino, Don Domenico Spoletini, è il numero 13, Don Domenico Spoletini, che non è Don Benito Spoletini, che è qualcuno che è stato parroco anche Regina Apostolorum. Questo è il cugino, un bravo, bravissimo Paolino, che è stato missionario in Cile e in Argentina. Ecco, la proclamiamo la numero 13 e facciamola nostra assieme. Fa, o Signore, che io non inciampi nella tua parola e non scivoli su di essa. Disponibile come Maria, voglio accoglierla, penetrarla, meditarla e farla crescere nel mio cuore. So che ascoltarti non è facile né comodo, ma molto liberante. La tua parola mi scruta nel profondo, mi consola, ma anche mi schiaffeggia, mi strappa dai fariseismi, mi conduce per sentieri difficili che le mie passioni e i miei interessi non la incatenino mai. Sia invece in me forza di liberazione dalle alienazioni, dai formalismi e dalle schiavitù di ogni genere. Realizza anche in me la promessa evangelica: perché hai creduto, si compirà in te la parola della salvezza. L'esperienza di gioia dei figli di Dio, diventando operatori di pace,
per la diffusione del tuo regno.